Conte si delinea un altro grande filo rosso. L'abbiamo detto, non abbiamo delle trattazioni esaustive, ma dei consigli, delle esortazioni, per cui gli argomenti sono intessuti come dei fili in un ordito che crea poi il tappeto colmo di diverse sfumature. Dobbiamo cogliere un altro filo, che è quello della carità. Anche se la pienezza, il significato, gli estremi di questa parola sono stati forgiati dall'insegnamento, dalla persona, dal sacrificio di Gesù, già nei testi dell'Antico affiora questa indole che spiega in cosa consista l'amore fraterno. Allora, una premessa fondamentale nel libro del Siracide circa la carità, che è presente in tutto il libro, prende tutte le mosse chiarendo che la carità, l'amore, è una maniera di onorare Dio. E si manifesta nella capacità di sopportare le prove, semplicemente per amore suo. Prima di declinare le caratteristiche dell'amore verso il prossimo, l'autore sacro stabilisce questa centralità. In fondo è un'altra forma del timore di Dio, intesa come venerazione colma d'amore, che dispone la persona a servire il Signore e a sopportare ogni cosa per Lui. 2, 4, 5. Accetta quanto ti capita. Sono parole veramente dell'altro mondo, alle quali non siamo più abituati. Ma voi l'avete chiesto di commentare alcuni brani che si lascia. Accetta quanto ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose, perché con il fuoco si prova l'oro e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore. E amore, non che Dio ci infligga le prove, come noi immaginiamo, è amore quello che Dio nutre per noi anche quando siamo nella prova, perché dentro la prova possiamo avanzare nella virtù. Per questo è bellissima l'espressione di 2,6, l'unità più estesa è 2,7,10, ma in 2,6 leggiamo: affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Ora, in italiano il verbo affidare e il verbo aiutare non corrispondono esattamente al termine greco, ai due verbi greci. Il primo sarebbe credi in Lui, ed Egli il verbo aiutare andrebbe tradotto con il prendere per mano, soccorrere. Guardiamo prima il verbo affidare, che è pisteuin. Credi. Ti affidi perché ci credi, perché hai fiducia. La fede è sostegno. Il contrario della fede non è l'ateismo. Stasera, se volete, avremo questo film che ci indica anche la madre, e che ho visto e mi sembra congeniale con quello che stiamo dicendo, anche se non era stasera, però lo spirito ci guida a organizzare tutto linearmente. Il contrario della fede non è non credere. C'è chi crede e c'è chi non crede, c'è chi è credente e c'è chi è ateo o agnostico. Nel linguaggio della scrittura, soprattutto dei profeti, il contrario della fede e temere, avere paura, essere vacillanti, essere fragili, significa infragiliti. La Bibbia ha la pretesa di affermare che la fede in Dio è la vera solidità granitica, il vero calcio delle ossa. Quindi affidati significa abbi fede, abbi fiducia, ti abbandoni perché ci credi e lo ami. La fede non è solo questione noetica, intellettuale, è una determinazione di tutta la vita, della ragione, dell'intelletto, del cuore, dei sentimenti, della volontà e così via. E poi se ti affidi al Signore, Egli ti aiuterà. No, questo ho sbagliato io. Affidati al Signore ed Egli ti aiuterà. Questo aiutare è un verbo molto tecnico che nel linguaggio dei profeti viene accompagnato sempre con la mano. Prendere per mano. Dio prende per mano i suoi figli. Dio li prese per mano per accompagnarli dall'Egitto. Dio li prese per mano e fece attraversare il deserto. Egli ti prenderà per mano, Egli ti solleverà con la sua mano. Quindi questo aiutarti è un gesto non di carità sporadica, ma di paternità amorosa di Dio verso l'uomo. È una tenerezza genitoriale, è una passione che investe il cuore. Quindi il primo sguardo sull'amore, sulla carità, nel libro del Siracide, è anzitutto teologale, diremmo noi, è quello che Dio fa per te. E questo trasporto di amore verso di te appartiene all'ambito della genitorialità, del trasporto immenso di una mamma per il suo bambino. C'è in qualche modo la traduzione, con questo linguaggio tipicamente proverbiale, numerico, di sentenze, dell'insegnamento dei profeti. Isaia 49 che dice: Sio l'ha detto, Dio mi ha abbandonato, Dio si è scordato. Può una madre dimenticarsi del suo bambino? Una mamma del frutto delle sue viscere? Anche se ci fosse una tale mamma, io, dice il Signore, non ti dimenticherò mai. Ecco cosa significa essere aiutati da Dio. Un amore totalizzante. I riferimenti, se volete allargare la meditazione nell'uso di questo aiuto che prende per mano, li trovate soprattutto nel libro del Siracide, 2:6, 3:12, poi al capitolo 12, 4 e 7, e al capitolo 29, 9 e 20, con delle sfumature differenti, e poi nei testi di Isaia, soprattutto il capitolo 51, 18, 59, 16, 63, 5 e 64, 6. Questi ultimi testi di Isaia sono veramente strani, perché l'uso di questo verbo, prendere per mano, sollevare, dare aiuto, è attribuito pure a Dio, che in un dialogo personale dice: e chi c'era che mi ha aiutato per liberare questo popolo? Nessuno è venuto in soccorso, mi ha soccorso il mio braccio. Per sostenere la potenza dell'intervento di Dio, lui solo, liberatore di Israele, si inscena questo monologo interiore, quasi immaginando che il braccio di Dio sia altro che Dio, per sottolineare la forza della sua potenza. Chi mi ha aiutato? Nessuno mi ha aiutato il mio braccio. Così Israele si rende conto che deve la sua vita, la sua libertà, la sua esistenza all'unico e solo Dio. Questo è il monoteismo. Non solo che ci sia un solo Dio, che noi abbiamo un Dio solo, non abbiamo Dio, ma che ce n'è uno solo per tutti. Esclusione totalizzante. Il mio braccio mi ha aiutato a fidarsi a Lui. Dopo aver posto queste basi, Siracide riflette sulla natura della carità verso gli altri. E qui abbiamo uno sbocco in due versanti. Gli altri possono essere poveri, e anche qui la sollecitudine verso i bisognosi è intesa secondo un'ottica teologale. dicendo queste cose con una paroletta noi finiamo. Io ho finito, ci avevo detto, ma dietro c'è un programma di vita, è una conversione del cuore. L'ottica teologale 3.29, l'elemosina espia i peccati. E poi questo immenso 4.10. Sii come un padre per gli orfani, come un marito per la loro madre. Sarai come un figlio dell'Altissimo ed egli ti amerà più di tua madre. Voi che siete bravi nell'insegnamento e nel disegno, provate a mettere a comporre in una struttura questi quattro stichi. Io sono fatto una paperetta una volta agli esami di scuola elementare con gli strumenti, perché ho una paperetta, non si capiva, quindi non sono capace di disegnare. Sì, come un padre per gli orfani e un marito per la loro madre. Sarai come figlio per l'Altissimo ed egli ti amerà più di tua madre. Che figura geometrica verrebbe? C'è un intreccio per indicare che se veramente tu per l'altro sei come un papà, una mamma, Dio ti ama, diventi figlio dell'Altissimo e Dio ti ama più di tua mamma. Di nuovo c'è l'ottica profetica, c'è una maniera, una circolarità nella comunicazione per indicare questa dimensione teologale. La persona compassionevole, solidale verso i poveri riceve interiormente una elevazione spirituale, la purificazione dei peccati e l'ingresso nella divina paternità. Primo versante, il povero. Soccorso non come estraneo, ma come familiare. Troviamo l'allusione lontana, la preparazione remota di quello che dirà Gesù nella parabola del Samaritano. Colui che lo interrogava gli disse: chi è il mio prossimo? E Gesù, finita la parabola, come sappiamo, disse: chi è il prossimo dell'uomo incappato nei briganti? Non tu che decidi quale debba essere il tuo prossimo, ma tu che decidi tu di chi vuoi essere il prossimo. Il problema non sono gli altri, è il tuo cuore, di chi tu vuoi essere il prossimo. Non c'è il poveraccio da soccorrere, sei tu che devi decidere di chi vuoi essere fratello, sorella o madre. È un cambiamento di ottica. L'altro versante della carità è l'amicizia, il prossimo è amico. Come a dire, nell'universo mentale dell'autore sacro, gli altri appartengono principalmente a queste due categorie di fondo. Ci sono altre categorie, ma le due prioritarie sono queste: il bisognoso e l'amico, l'amicizia. E qui abbiamo diversi testi, ve ne segnalo solo qualcuno: 12, 8, 18 e soprattutto 6, 5, 17. 12, 8, 18 e 6, 5, 17. Soprattutto in questo testo su cui dovremo ritornare, 6, 5, 17 è proposta una descrizione breve, un portico che introduce circa l'atteggiamento abituale della carità. La carità è descritta in termini concreti, per esempio il versetto 5: una bocca amabile moltiplica gli amici, un linguaggio gentile attira i saluti. Qui l'autore non vuole sottolineare la cortesia del galateo, ma l'indole di fondo mediante la quale la dignità di essere figli di Dio non può che tradursi in sapienza del tratto e amabilità esteriore. Un'amabilità che non è di fessi. 6.6. Questa amabilità non è un pretesto per i furbi di approfittare del mite. Per questo l'autore sacro suggerisce alcune indicazioni di prudenza. Siano i morti coloro che vivono in pace con te, ma i tuoi consiglieri uno su mille. Che senso possiamo attribuire a queste parole? Ognuno per sé e io per tutti, che è la negazione della Bibbia di fatto. Forse queste espressioni vogliono dire chi vive la carità teologale, chi vive l'amore verso il Signore, chi ha Dio come centro della vita, non resta ferito o condizionato dalle parole degli altri. Non si lascia lacerare dai giudizi di chi parla insensatamente. La carità autentica dispone la persona ad amare tutti, senza dipendere da nessuno. Questo è un dono dello Spirito Santo. L'amore maturo è aperto verso tutti, senza lasciarsi rubare la pace del cuore da chi che sia. La carità vera rende liberi perché fa amare Dio al di sopra di ogni altro. Questo è l'elemento base che riguarda soprattutto a noi consacrati. Questa disposizione è l'indispensabile presupposto per aprirsi verso gli altri, il primato assoluto di Dio. Al di fuori di questo, l'amore verso gli altri sarà disordinato o fonte di turbamento. L'autore del Siracide, in queste poche battute, ha anticipato tutte le, diciamo, strutture, tutti i disordini, tutti i turbamenti attuali. Perso il primato assoluto di Dio, diventiamo dei fanfaroni. E soprattutto noi consacrati, che non abbiamo mogli e non anche voi non avete mariti, siamo intesi dagli altri come persone squilibrate o persone disponibili o persone vuote o persone libere, e tutti vogliono fare le mamme, i papà, i coniugi, le suocere e tutto il corollario. Ognuno giustamente, non è che partono tutti con cattive inclinazioni, quindi la persona può trovarsi al centro di un reticolato di immaturità, per cui l'altro, nel consacrato che vede libero, perché non ha un coniuge, cerca l'appagamento anche mentale, psicologico, affettivo, di tutte le proprie soddisfazioni di casa sua. Io non so se questo capita al nord, nelle vostre situazioni, da noi capita. Un reticolato di immaturità che crea un mese di vicinanza, un mese di distanza, un mese appiccicosaggini, non so se dice, questo si dice in italiano, e un mese allontanamenti stralipanti, durezze, arrabbiature, un mese una maniera di vivere un male di immaturità. Se dalla parte della persona consacrata c'è un vuoto, manca il primato assoluto di Dio, non diamo il Signore, o l'altro ci prende per turchi, o l'altro ci prende per mielosi, facciamo il bello e il cattivo tempo. E le parrocchie, le comunità sono guidate dall'umore, quello che capita, dall'affettività smodata. Non sto parlando di cose scandalose, sto parlando di inconsistenze interiori. Manca la figura del vero papà e della vera mamma, per cui queste famiglie ormai smutate di senso, dove si vivono le lacerazioni profonde, ognuno tenta di trovare i propri appagamenti spirituali e affettivi nella persona che vede libera, che è il prete o la suora. Il testo del Siracide ci dice di mettere le mani davanti. Noi non siamo consolatori dei vedovi e delle vedove. Certo, la consolazione è una virtù, un'opera di misericordia, però poi basta. Si arriva a un certo punto e basta. Fino a qui, punto, io ho fatto la mia parte, ora riesco a fare tu. No, tu, come disse Gesù, chi mi ha costituito capo e giudice su è una risposta allungata, un cuore così immenso di mansuetudine, come poter rispondere? C'è un limite, basta. Di tu a mio fratello, no, devi andare tu. Torna a tua casa, io ti do gli orientamenti, ti ascolto, ti illumino, ti sono vicino, poi devi farlo tu, punto. Io non sono tuo marito, non sono tua moglie, prendo le vesti di tu, risolvi tu. È una maniera di accompagnare, come dice Santo Padre ora, anche nella Moris Letizia, di accompagnare le situazioni difficili, matrimoniali, non solo quelle eccessive proprio dell'ultimo, ma anche quelle che possono avviarsi verso quella strada erronea, di avviare un accompagnamento di serietà, di maturità, di limite, di freno, di equilibrio. Quindi la carità vera rende liberi verso tutti. Non è essere turchi verso gli altri o duri di cuore. E se uno ha i propri sentimenti, le proprie situazioni, se le tenga per sé. Ci sono i bei confessori, i bei padri spirituali, le madri. In quel contesto uno si può aprire e dire tutto quello che c'è nel proprio cuore. Ma c'è una bellissima intuizione di Santa Teresa, che non disse mai a nessuno sta ragazza, a me fece un gran bene. Dove l'ho letta? Nelle lettere che le sorelle si scambiavano tra di loro dopo la sua morte, per indicare una ragazza che aveva 24 anni, qui ce ne sono 24 anni, forse c'è solo un'altra. Arrivata nel monastero, una ragazza dal punto di vista intellettuale molto normale, e dal punto di vista di profondità spirituale apparentemente meno delle altre, e cose di Dio ne sapeva dal punto di vista monastico poche, anche se le sorelle già monache. Appena arrivò, le affidarono la guida, dopo un po' con la guida delle novizie, ma lei non era la madre, come si dice, la maestra delle novizie, lo era sempre la superiore che non voleva cedere. Lei le accompagnava. Dopo un poco si resero conto che anche di sera tardi andavano le sole più grandi, le monache più grandi, a conferire con lei per questo ruolo che aveva di sapienza. E si resero conto di un elemento fra gli altri: non approfittò mai delle comunicazioni per parlare di sé. Non fece mai uso dello sfogo degli altri, delle altre, dei loro problemi, delle loro confidenze, per tirare fuori un insegnamento della sua vita, o per sfogare se stessa, o per dire anche a me è capitato, un silenzio totale che indica questa maturità umana immensa, che è il dono dello Spirito. Io dicendo la parola esibisco quello che ho letto, perché quando l'ho letto è scritto molto meglio, e quindi mi è rimasto impresso. Non fece mai uso delle confidenze degli altri, delle altre, per parlare di sé, per mettersi in mostra, per sortire anche le somiglianze di stati d'animo, di circostanze che erano affini alla sua anima. Non si sfogò mai, questo non lo disse lei, lo dissero le altre, alle sorelle, che se lo dissero tra di loro, negli scambi epistolari, perché una sorella, come sapete, non era carmelitana, ma era visitandina. Quindi grazie a questi scambi epistolari venivano fuori queste testimonianze in vista della beatificazione. Allora sembravano cose animate, invece sono la maturità dello spirito. Una ragazza meno di 25 anni che arriva nel monastero e riceve confidenze pure delle monache anziane già avviate alla vita spirituale, che andavano da lei a prendere consigli. Si vergognavano di farlo, diciamo, come le altre più giovani. Ecco cosa significa il primato assoluto di Dio, al di fuori del quale tutto questo è turbamento o disordine. E su questo punto, povere amicizie, l'autore sacro sottolinea la necessità del discernimento nelle amicizie. Saper avere acume nelle relazioni umane significa amare sul serio. 6, 7, 13. Tutti sono affezionati nel tempo della prosperità, ma nel tempo della prova rimangono vicini solo gli amici veri, se ci sono. Questo non è un invito alla diffidenza, ma uno strone a non poggiare la propria pace sul comportamento degli altri. E dalla parte di chi legge a rimanere fedeli sempre, a non chiudere gli occhi nel tempo della prova dell'amico. 6, 14. Se andiamo al capitolo 7, troviamo un più ampio respiro circa il tema della carità. Di nuovo la carità verso Dio e quella verso il prossimo. Verso Dio, il capitolo 7, al versetto 10, suona così: non mancare di fiducia nella tua preghiera e non trascurare di fare l'elemosina. Che c'entra la preghiera? Se l'avessimo scritto noi in Siracide, avremmo messo: doveri verso Dio, doveri verso gli altri, doveri verso se stessi, avremmo ordinato. Invece qui l'autore sacro congiunge i due elementi: e carità, la preghiera. Non che facciamo una carità a Dio, ma che l'amore verso il Signore è sostanziato di fiducia, e la fiducia si trasforma in preghiera. Il nemico dell'amore non è l'odio, come il nemico della fede non è l'ateismo, ma la paura, il non essere fidati in Dio. Il nemico dell'amore non è l'odio, il nemico dell'amore è la sfiducia nei confronti del Signore, che genera l'assenza di preghiera. Quando si mette da parte, per noi sacerdoti, quando si comincia a mettere da parte il breviario, suona il campanello rosso. Perché giustamente il breviario è pesante, è lungo, le attività sono tante, certe volte è complicato, dobbiamo dirlo. Le scuse ce le abbiamo tutte, una migliore delle altre. Appena si comincia a mettere il breviario da parte, per dire il breviario, che la vita del sacerdote è l'extrema ratio. Almeno c'è il breviario per pregare, non male che l'hanno inventato. Messo da parte questo, ognuno se lo traduca poi nel proprio linguaggio e poi lo ripeti. Messo da parte questo, comincia a suonare il campanello rosso, quello dell'ambulanza. Perché lo dice la Bibbia, l'assenza di preghiera è la negazione dell'amore. Non è una negazione di virtù, di pietà. Se la preghiera è questa legge fondamentale, fondamentale della vita di fede. Quindi tra i peccati contro l'amore, prima dell'odio, del risentimento, del giudizio, c'è l'indifferenza interiore o esteriore verso la parola di Dio, verso l'ascolto, verso la preghiera, per cui comincia a salire verso Dio, da parte nostra, un profondo silenzio, come dice Marlene del Bled. C'è un tragico silenzio che sale da questo mondo verso Dio, come nessuno più prega, nessuno, voglio dire, non si prega più. E quindi, primo amore verso Dio, la preghiera, fiducia, abbandono. E poi, questo meraviglioso binomio, in 7:10, l'elemosina. Chi si fida di Dio non può chiamare l'altro. Chi vive la propria dimensione di dipendenza non può, da verso il Signore, non può che essere sollecito verso i fratelli. Se prima non fai esperienza della tua povertà davanti a Dio, non sei capace di aprirti verso i poveri. Non si può vivere la carità fraterna senza antecedentemente aver riconosciuto la propria dipendenza assoluta dal Creatore. Tutto il resto è forzatura, apparenza, esibizione o momentaneo soccorso. La carità, questo lo dico più veloce perché sono già le 10, la carità nel libro del Siracide, poi poste queste basi verso Dio e poi i poveri e gli amici che integrano l'universo della persona sapiente, che non ha nemici, non se li fa, è declinata secondo delle spigolature, delle peculiarità, delle sfumature particolari che ci fanno un gran bene. Per esempio, 7:14, non essere chiacchierone tra gli anziani e non ripetere le parole nella preghiera. Cioè, la carità deve vestirsi di modestia di sobrietà a cominciare dall'uso delle parole. Prima verso Dio, ed è quello che dirà Gesù in Matteo 6,7, pregando poi non moltiplicate le parole come i pagani che credono di essere esauditi a forza di parole. Matteo 6,7. La sobrietà nelle parole, nella preghiera, va vissuta anche con questo gusto per il silenzio e il rispetto della vita interiore. Il gusto per il silenzio diventa delicatezza estrema a favore del fratello. Per giunta, in 7, 30, 35 vengono menzionati pure i morti. Anche con i morti non essere avaro. La carità si presenta quindi come un vincolo santo che unisce i vivi tra di loro e i vivi con i defunti. Quindi il primato di Dio è totalizzante. Un'altra sfumatura insieme alla sobrietà nelle parole, nei gesti, nel comportamento, che richiama quanto dice il Manzoni quando descrive, se non erro, la moglie del sarto, la moglie del sarto che accoglie temporaneamente Lucia, quando manda la sua bambinetta a fare la carità, dice: beh, gli rimane questo beh perché in Sicilia non esiste, beh, vada di non farglielo capire, ricordate questo passaggio, porta la pietanza alla minestra, però attenzione, non farglielo capire, una piccola notarella di Manzoni per dire la carità è accompagnata dal riservo, dalla discrezione, dal silenzio, senza far pesare all'altro, la delicatezza nel modo. Un'altra forma, un'altra sfumatura della carità, dell'amore vero, è questa capacità di discernimento nell'operare, secondo l'amore. 12.1. Se fai il bene, sappia chi lo fai. Questa parola è importante. Non si tratta di negare la carità a certe persone, né di selezionarle, ma di evitare il rischio di trasformare la carità in una compassione che genera dipendenza. Fare in modo che nell'amore altri non approfittino senza scrupoli, cioè la carità autentica non spinge la pigrizia di altri, questo è più difficile, soprattutto nel nostro contesto. Però è una sollecitazione a prodigarsi nel fare il bene, nella giustizia, a sollecitare l'altro a prendersi le proprie responsabilità. Infine, in 18, 15 seguenti, si capisce che la carità è un filo rosso, sia nel libro del Siracide come nella vita del discepolo di Dio, che deve diventare uno stile di vita che dura sempre e non si piega neppure dinanzi al potente. È un'indole personale, intessuta di situazioni semplici, come di situazioni straordinarie. La delicatezza del tratto, la dolcezza dei modi, il garbo della persona sono considerati più necessari dello stesso aiuto materiale. Il gesto di carità perderebbe tutto il suo merito e tutta la sua bellezza se non fosse corredato dalla finezza, dalla amabilità nel modo di agire. Da qui si può capire che davvero è atto di alto valore e di suprema carità l'esercizio della parola. Il bene fatto male non è più un bene. Il bene va fatto bene. E quante omissioni nel fare il bene per bene di solito compiamo. L'esercizio della carità si esprime nel dominio della parola. 19.8. Se hai sentito una parola, essa muoia con te. Sta tranquillo, che non ti scoprirà dentro. Che grande sia dentro. Il Papa Giovanni XXIII scrisse nel Giornale dell'Anima, il giorno in cui fu ordinato, celebrò la sua prima messa, quasi una parafrasi di quello che abbiamo detto, sentito qui. Se hai udito una parola, essa muoia con te, sta tranquillo che non si scoprirà dentro. Il Papa Beato Santo Giovanni XXIII disse: da oggi in poi, di tutte le persone che conosco, dirò sempre il bene. E se non ci sarà alcun bene, farò silenzio. Che la parola muoia con te, quante situazioni sarebbero state, diciamo, attenuate, spente, ridimensionate, se fossero state ingoiate in questo pozzo di misericordia, di silenzio che dovrebbe esistere nel nostro intimo, dove far morire le parole inutili, le parole che non servono, le parole che feriscono, le parole a mandra, le parole che calunniano, udirle e farle morire, spegnerle. E infine, 20, 14, 16. Troviamo un esempio della pedagogia che usa l'espediente per dire la verità, di dire il contrario. Per mostrare la bellezza del modello, sottolinea l'antimodello. Lo storto. Il dono dello storto non ti gioverà. Egli attende la ricompensa ad occhi sbarrati. Da poco e fa molte rimostranze. Quest'uomo è sempre mal visto e poi si lamenta. Non ho amici. Non c'è gratitudine per la mia generosità. E sembra che questo abbia confessato alle chiese cattoliche, questo autore sacro, della gente che viene a lamentarsi: io faccio sempre il bene, non ricevo male. Come si risponde a questa parola che già di per sé una bestemmia? Che fa sempre bene e riceve male. Con fine maestria l'autore sacro descrive sinteticamente lo storto, che adopera la tattica del lamento circa il comportamento cattivo altrui. L'autore sacro dice che prima di tutto è indispensabile esaminare se stessi e valutare se a volte non siamo noi, in qualche modo anche subdolo, a causare la scortesia e allontanare gli altri. Quando vedo quella consorella che mi fa un danno o mi ha offeso, mi viene di vendicarmi su di lei, dice Teresina, e invece in quel momento mi fermo e dico: vado, magari sarà distratta, oppure affaticata, e se proprio non c'è altra scusante, mi ricorderò di lei, di quando è stata gentile con me, e poi passerò oltre. Si tratta di piccoli espedienti con i quali questa sapienza interiore dice: non voglio cedere mai al risentimento, alla vanità ferita, all'offesa ricevuta che vuole vendicarsi. Devo vedere l'altro sempre a immagine. E se in quel momento vorrei prendere la schiaffa, mi ricordo di quando fu gentile con me. Lo scuso. Questa sapienza di Teresa è venuta fuori nel processo di beatificazione. Lei non parlò mai della situazione della sua comunità. Nella sua dell'anima che avete letto, non si vince mai una struttura della comunità. Ed era una comunità di persone schizzinose, di sbetiche, molto più grandi di lei, e che per giunta era un piccolo monastero carmelitano, periferico, di provincia, con persone che non erano le sorelle suore. Al momento della beatificazione dovettero ammettere una nota circa la loro madre, come si chiama, la priora, Madre Maria di Gonzaga, un docente che ho visto l'anno scorso che studia questi scritti, ha detto: le sorelle di Santa Teresa sono state ingiuste ammettendo quella nota. Io non sono competente di questo, ma pare che per dare il polso della situazione siano state chiarificatrici a Roma per dire cosa disse quella ragazza, perché dagli scritti suoi questo non emerge. È quello che volevo dirvi: lei dinanzi a persone che muoiono oggi ci permette permettiamo, solo per questione di storia, di dire mediocri, non visse una disperazione o una depressione o una inflizione di colpe, si lamentò. Usò tutte le storture che vide per correggere se stesso. La grandezza di questa ragazza è qui, tra le altre, dentro una comunità mediocre, dove non c'erano grandi slanci e molte piccole miserie, lei, anziché scagliarsi contro le singole situazioni, mettere i puntini sulle i, come dicevano noi, usò di quelle situazioni per migliorare se stessa, per convertirsi, per elevarsi. E così negli scritti si evince nulla della situazione. La dicono gli altri, soprattutto quelli hanno annesso questa nota sulla madre Maria di Gonzaga, che era, poveretta, una bisbettica, una persona inizialmente, io ripeto quello che ho detto, insicura della vocazione, ma brillante di intelligenza, la fecero andare avanti, forse non era cosa di fare da monaco, insomma, le dettero tante responsabilità perché pensavano in questo modo di risolvere tutte le sue insicurezze interiori, le quali, man mano che ricevono autorità, si riversavano sulle altre, per cui era invivibile la vita con questa persona, che alla fine, al tempo di Teresa, si ridusse ad avere le converse, quelle di velo bianco, che non dovevano essere le monache a tutti gli effetti, come le servitrici di lei, che curavano i suoi gatti, e la sera portavano ai gatti della madre priora la carne che le suore carmelitane invece non mangiavano per lunghi periodi, avendo tutte queste quaresime, e la ragazzina mangiava le lische del pesce. Le sorelle di Teresa, vedendo la ragazzina abituata a casa loro, che doveva mangiarsi i resti quando era il suo turno della cucina, morivano di dolore interiormente perché vedevano a che punto era ridotta a mangiarsi i residui del pesce. E la sera c'erano i gatti della madre che scorazzavano. Questo è l'elemento che ricordo come più evidente, ma ce ne sono tanti altri. Per dare il polso della situazione, dentro un ambiente mediocre, non si lamentò. Disse subito dopo, nel diario, nella storia di Milano, disse il giorno dopo che sono arrivato, non sono rimasta meravigliata di nulla della vita monastica. Tutto ciò che immaginavo l'ho trovato e non mi sono scoraggiata. Non cominciò a fare le analisi, ma quella, ma quell'altra, forse di qua, forse la sera, forse l'orario, forse il pranzo, forse la cena. Anziché lamentarsi, modificò se stessa. Certo, ci vuole un fondo dello Spirito Santo, però è giusto dircelo questo. A volte occorre che svidiamo il bambino o la bambina insoddisfatta e capricciosa che si nasconde nel cuore e che sempre tende a delegittimare gli altri per esaltare se stessa. E quando questo non avviene, si abbandona all'autocommiserazione o come nessuno mi ama. E così le relazioni si miseriscono e il maligno ci sguazza e ci apre allo scoraggiamento e alla disperazione. Allora un sano discernimento interiore che proviene dalla carità, alla luce dello Spirito, con la grazia di Dio, ci aiuta a capire fino a che punto siamo capaci di un amore disinteressato e quali sono ancora le forme di egoismo, di superbia, di fragilità interiore che minano la nostra maturità spirituale. Sia le nostre, le parole dei Santi, certo, e soprattutto Gesù che ha detto imparate da me che sono mite e umili di cuore, la limpidezza interiore permanente di Gesù legata al Padre. E lo stesso Gesù, prima di tutti gli altri, anziché lamentarsi quando poteva e secondo noi doveva, al momento in cui poteva pensare al suo dolore e alla sua afflizione, uscì dalla preghiera con la quale pensò a noi, perdonami perché non sanno quello che fanno, e ci insegnò che il vero lamento si chiude con la preghiera, che la maniera di spegnere le lamentele e i disgusti è elevare la propria voce al Padre.